Radio Giornale.
Bucci, buongiorno da Giuseppe Bucci. Israele continua la sua offensiva su Gaza dopo il raid di ieri contro un leader della Jihad islamica e la risposta palestinese. Si teme un'escalation. Amnesty International nella bufera dopo l'ultimo rapporto sulla guerra in Ucraina. Protesta Zelensky e anche la direttrice della ONG a Kiev si dimette. L'umanità gioca con una pistola carica. Il monito del segretario dell'ONU Guterres nel 77° anniversario della bomba atomica su Hiroshima. Per risparmiare energia serve rendere più flessibili gli orari di lavoro. La proposta di Economy Suisse fa discutere, non serve a nulla, replica Unia. Incidente mortale nella notte a Lugano, un 72enne perde il controllo della sua auto e finisce contro il portone di un'autorimessa. Ipotesi, un malore. Prosegue con grande intensità il confronto armato tra Israele e la Jihad islamica a Gaza, un confronto iniziato ieri dopo giorni di grande tensione con l'uccisione di un responsabile militare della fazione islamica. Una nuova fiammata di violenza in Medio Oriente, la più grave da un anno a questa parte, e ne parliamo con il collaboratore Michele Giorgio, che per noi segue le vicende di quella regione. Buongiorno Michele.
Buongiorno a voi.
Allora ti chiedo prima di tutto di aggiornarci con la cronaca delle ultime ore.
Ma la cronaca non è molto cambiata rispetto a ieri. Anche questa mattina sono proseguiti i bombardamenti dell'aviazione israeliana e anche i cannoneggiamenti dell'artiglieria dal confine contro obiettivi, così spiega Israele, della Jihad islamica, organizzazione contro la quale Israele ha lanciato questa nuova offensiva militare che definisce preventiva, cioè che ha avuto lo scopo di impedire attentati e attacchi da parte della Jihad stessa lungo le linee di demarcazione tra Israele e Gaza. Quindi ci sono stati nuovi morti e altri feriti tra i palestinesi, il totale delle vittime al momento è di 12 e di una ottantina di feriti. Ci sono stati anche alcuni attacchi cosiddetti mirati, allo stesso tempo proseguono anche i lanci di razzi palestinesi, le sirene di allarme sono riecheggiate in modo continuo anche in queste ultime ore lungo tra i centri abitati israeliani che sono adiacenti alla striscia di Gaza, ma ci sono stati lanci di razzi nelle ultime ore anche in direzione di Tel Aviv e le sirene hanno suonato anche a Modin, che è tra Tel Aviv e Gerusalemme. Quindi una situazione estremamente calda e pericolosa.
Ecco, abbiamo detto, un confronto militare che è nato dopo l'operazione di ieri, che ha portato all'uccisione di un leader della Jihad islamica e di altri membri di questa organizzazione. Ma come mai ora questo attacco preventivo, come lo chiama Israele, da parte dell'esercito di Tel Aviv?
Chiaramente la motivazione ufficiale c'è, ed è legata all'arresto lunedì scorso del comandante militare della Jihad islamica Bassam al-Sadi, che è avvenuto in Cisgiordania, però a Jenin. In quel caso la Jihad ha reagito annunciando che avrebbe in qualche modo risposto, ed Israele aveva anche chiuso, un po' isolato, tutta la zona intorno a Gaza per diversi giorni, temendo, annunciando appunto un attacco da parte della Jihad. Però erano in corso delle trattative, quindi questo attacco sicuramente è stato a sorpresa e non è stato condiviso da tutti. Sta di fatto comunque che ci sono anche spiegazioni politiche, o almeno sono quelle che danno alcuni analisti. Qualcuno mette in relazione questa offensiva militare anche con la campagna elettorale israeliana. Israele andrà alle urne il 1° novembre e si dice che il premier ad interim Yair Lapid, un centrista senza un background militare particolare, abbia voluto darsi una immagine più forte, di maggiore fermezza, mentre è impegnato in un confronto politico particolarmente acceso con il suo rivale Benjamin Netanyahu, ex premier, e che era famoso proprio come mister sicurezza.
Ecco Michele, naturalmente la domanda, parlando del territorio di cui stiamo parlando, che come sappiamo è abituato a momenti di grande tensione ormai da decenni, la domanda è: dove può portare questa nuova ondata di violenza? C'è il timore che non sia una cosa circoscritta e che si possa assistere a una nuova escalation?
Sì, il problema, il timore è proprio questo, che possa sfociare in una guerra aperta, vera e propria, come quella dello scorso anno, o peggio ancora come quella del 2014. Le possibilità purtroppo esistono. In questo momento non ci sono trattative in corso, la Jihad islamica poco fa ha comunicato in modo ufficiale che non è vero che una sua delegazione è in viaggio per il Cairo, dove gli egiziani starebbero cercando di mediare tra le due parti per porre fine subito al conflitto. Allo stesso tempo c'è Israele, attraverso il suo ministro della difesa, che fa sapere che le operazioni militari vanno avanti e proseguiranno per tutto il tempo necessario. A tutto questo aggiungiamo anche che questo conflitto manda anche dei segnali all'esterno, e forse non è un caso che questa escalation abbia avuto inizio proprio ieri, quando il segretario generale della Jihad Islamica, Ziad Abu Nakhle, si trovava a Teheran e stava incontrando il presidente iraniano Ibrahim Raisi. Si sa che l'Iran è uno sponsor storico della Jihad Islamica palestinese.
Grazie Michele Giorgio per questi aggiornamenti su questo nuovo confronto armato tra Israele e i gruppi islamici a Gaza, e grazie anche per tutte queste informazioni di contestualizzazione. Passiamo ad altro. Si è dimessa in Ucraina Oksana Pokalchuk, direttrice di Amnesty International a Kiev. Motivo: l'ultimo rapporto della ONG sulla guerra in corso, rapporto che critica l'esercito ucraino per aver messo a rischio la vita della popolazione civile. Secondo Pokalchuk vengono messi sullo stesso piano aggrediti e aggressori, e si favorisce la propaganda russa. Ma sentiamo Stefano Grazioli.
Un gesto forte quello di Oksana Pokalchuk, che segue le dure proteste del presidente Zelensky e del ministro degli esteri Kuleba. Tutti si sono rivoltati contro il rapporto di Amnesty, che a loro giudizio mette sullo stesso piano aggrediti e aggressori. Secondo l'organizzazione internazionale, la condotta delle forze ucraine, in una ventina di casi documentati, ha messo in pericolo la popolazione civile. Sono state collocate basi e usati armamenti all'interno di centri abitati, anche in scuole e ospedali. Queste tattiche, secondo Amnesty, violano il diritto internazionale umanitario perché trasformano obiettivi civili in obiettivi militari. Pokalchuk, come Zelensky e Kuleba, non ha negato i fatti, ma ha contestato la messa sullo stesso piano di chi invade e chi deve difendersi. Rimangono però appunto i casi concreti che la propaganda russa utilizza a suo favore nella guerra mediatica che corre parallela a quella sul terreno. Ultimo esempio quello di oggi, con gli scontri e i bombardamenti intorno alla centrale atomica di Zaporizhia, occupata dai russi. Kiev ha parlato di missili russi sull'impianto. Mosca ha accusato invece l'Ucraina di terrorismo nucleare e di aver effettuato gli attacchi nei pressi del sito nucleare, il più grande del paese ed Europa. La zona della centrale in mano russa si trova a pochi chilometri dalla linea del fronte meridionale sul fiume Dnipro, dalle cui sponde partono i reciproci assalti. Stanotte attacchi russi si sono registrati anche nelle regioni più a nord di Kharkiv e di Sumy.
E oggi riecheggiano i ricordi di un'altra guerra, degli incubi nucleari che ancora oggi evoca. Il 6 agosto 1945, infatti, la città di Hiroshima in Giappone fu quasi del tutto distrutta da una bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti. 77 anni dopo, con nuove pericolose fonti di instabilità a cui stiamo assistendo, il segretario generale dell'ONU si è voluto recare sul posto per lanciare il suo monito. Sentiamo Pio De Emilio.
Il mondo sta giocando con una pistola carica. Dobbiamo cancellare una volta per sempre l'incubo nucleare dal nostro pianeta. 77 anni dopo la bomba, il solenne appello del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, giunto di persona a Hiroshima, risuona nel parco della memoria e scuote le coscienze dell'umanità intera, proprio mentre nel mondo sono in corso conflitti che potrebbero degenerare in nuove catastrofi nucleari. Come ogni anno, oggi a Hiroshima si è svolta la cerimonia di commemorazione delle vittime del primo bombardamento atomico, cerimonia a cui ha partecipato il premier Fumio Kishida, peraltro contestato da alcuni manifestanti a causa delle recenti posizioni assunte dal governo giapponese. Anziché dare il buon esempio e firmare il trattato che proibisce l'uso delle armi nucleari, ha dichiarato l'ex sindaco di Hiroshima, Tadatoshi Akiba, che ha disertato la cerimonia ufficiale per unirsi ai manifestanti, il nostro governo aumenta le spese militari e prende in considerazione l'ipotesi di diventare una potenza nucleare. Chi non trae lezione dal passato è destinato a subirlo di nuovo, ma questa volta non sono a rischio solo due città giapponesi, ma il mondo intero.
Andiamo in Svizzera con uno dei temi più dibattuti di questo momento, quello dei rischi di una penuria energetica, i rischi che insomma in inverno la Svizzera possa dover far fronte a una mancanza di elettricità e di gas, un'eventualità a cui il Consiglio federale, lo sappiamo, si sta preparando con piani e misure, ma anche l'economia da parte sua fa una proposta per cercare di assicurare l'approvvigionamento energetico. Anna Riva, corrispondente da Berna, ci puoi dire di più?
L'idea è stata lanciata da Economie Suisse. Questa propone sul Tagesanzeiger di rendere più flessibile il diritto del lavoro e, nel concreto, gli orari di lavoro. Lo scopo? Appianare, per così dire, il consumo di energia, spalmandolo su un lasso di tempo più lungo ed evitando così carichi di punta e, nel peggiore dei casi, chiusure di aziende. Le imprese, secondo l'associazione Mantello, potrebbero distribuire i consumi sulla giornata e sulla settimana in maniera più uniforme. Che cosa significa questo per i lavoratori? Essere attivi a orari diversi, eventualmente di notte o nel fine settimana.
Ecco, sarebbe un cambiamento importante per i dipendenti, Anna, un cambiamento che sicuramente richiederebbe sacrifici e una certa capacità organizzativa.
Sì, e che già non viene visto di buon occhio da chi i lavoratori li rappresenta. L'Unione Sindacale Svizzera ritiene la flessibilizzazione una misura non necessaria dal momento che le imprese hanno sufficienti possibilità per risparmiare energia. Su RTS il presidente Pierre-Yves Maillard non usa mezzi termini e dice che la misura non porta a nulla. Inoltre, prosegue, l'idea è ancora talmente vaga, non si sa quali settori sarebbero toccati né in che misura il lavoro sarebbe per esempio meglio retribuito, da essere difficile da commentare. Secondo Maillard bisognerebbe piuttosto tornare a situazioni di monopolio energetico. Il Vodese condanna quindi la liberalizzazione degli scorsi decenni in Europa che ha portato ad abolire le riserve di produzione dei cosiddetti attori di servizio pubblico.
Ecco, quindi con questo dibattito, con queste proposte, lo vediamo, si cercano soluzioni per una situazione impossibile comunque da prevedere con certezza.
Esatto, perché le incognite sono molte. La guerra in Ucraina e il suo impatto sui prezzi sul mercato internazionale dell'energia, le mosse di Vladimir Putin e la disponibilità del parco nucleare francese non sono che alcune di queste.
Anna Riva, nostra corrispondente a Berna. A Bellinzona l'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana reintrodurrà la regola di un visitatore al giorno per i pazienti dei reparti di oncologia, ematologia e radioterapia. La visita potrà durare al massimo 30 minuti. Lo IOSI spiega questa decisione con la fragilità dei pazienti oncologici e l'instabilità della situazione pandemica che stiamo ancora vivendo. La regola entrerà in vigore lunedì prossimo fino a venerdì 7 ottobre. In Ticino questa notte c'è stato un incidente mortale, a perdere la vita un 72enne che a Lugano ha perso il controllo della sua auto. I dettagli con Pervin Cavacioglu.
Era quasi l'una e mezza di notte quando il 72enne, un italiano domiciliato nel Luganese, stava entrando in un garage di uno stabile di Piazza Riscossa a Lugano, nel quartiere di Cassarate. Stando a una prima ricostruzione della polizia, l'auto dell'uomo ha dapprima urtato frontalmente la porta dell'autorimessa e in seguito è finita contro un muro. L'ipotesi più accreditata è che l'uomo si sia sentito male. Quando i soccorritori della Croce Verde di Lugano sono giunti sul posto, hanno tentato di rianimare il 72enne, ma invano, e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.
Molto grave, è salito ad almeno 12 morti. Invece il bilancio di un altro incidente stradale avvenuto questa mattina su un'autostrada a nord di Zagabria, in Croazia, incidente che ha coinvolto un pullman polacco. 11 passeggeri sono morti sul posto e un altro in ospedale. Altre 31 persone sono rimaste ferite, alcune in gravi condizioni. Sul pullman, partito ieri da una cittadina nei pressi di Varsavia, c'erano 43 persone, inclusi due conducenti. Sembra che il mezzo fosse diretto al Santuario Mariano di Međugorje in Bosnia e Erzegovina. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente. È in pieno svolgimento in Cile la campagna per il referendum costituzionale del 4 settembre per adottare o rifiutare la nuova Costituzione. Appunto, il testo è stato redatto da un'assemblea appositamente eletta a suffragio universale in cui hanno trovato posto alla pari per la prima volta nella storia sia donne che uomini e in cui erano rappresentate le comunità indigene. Ieri sono andati in onda i primi spot elettorali, messaggi molto emotivi per una campagna referendaria tesa e incerta. Ce la racconta al servizio di Andrea Ostinelli.
Para ser feliz con la gente que ama, por la tranquilidad de sus hijos y su familia, Jaime aprueba.
Por una constitución escrita con amor. Rechaza por una mejor.
Approvo o rechazo, approvo o rifiuto, sono i termini del plebiscito sulla nuova Costituzione a cui 15 milioni di cileni dovranno rispondere fra poco meno di un mese, il 4 di settembre.
La nuova Costituzione viene a cambiare un nuovo enfoque.
La bozza rappresenta una svolta radicale rispetto alla Costituzione vigente adottata nel 1980 durante la dittatura di Augusto Pinochet, spiega la giornalista Margherita Bastias. Allora tutto ruotava attorno a una visione sussidiaria dello Stato, perfino in settori fondamentali quali la salute, l'istruzione, l'alloggio. Lo Stato cileno veniva dopo il mercato e l'iniziativa privata. Oggi si parla invece di uno Stato sociale di diritti.
Si parla di un Stato sociale di diritti.
499 articoli sono sottoposti allo scrutinio popolare. Il paese è diviso.
In un clima di incertidumbre.
Siamo in un clima di incertezza, i sondaggi dicono che le due opzioni si stanno avvicinando. Finora il no è sempre stato in vantaggio, ora ci sono 5-6 punti di differenza e i sostenitori dei due fronti stanno moltiplicando gli sforzi, racconta Margherita Bastias. C'è un clima di tensione perché si associa l'approvo al sostegno al governo e il rechazo alla critica all'esecutivo del presidente Gabriel Boric e le forze della stessa maggioranza non sono tutte compatte.
Un rechazo all'attuale governo.
La campagna elettorale presenta inoltre un palese squilibrio delle forze in campo.
Hai bastante disinformazione.
C'è una certa disinformazione, circolano fake news, gli esponenti del no sono più rappresentati nei media, si risaltano e si amplificano difetti o ambiguità del nuovo testo costituzionale, spiega la giornalista. Secondo l'ultimo rapporto del servizio elettorale, i contributi della campagna referendaria per il no sono 5 volte tanto quelli del sì e il mondo delle grandi imprese finanzia massicciamente il no.
Las empresas se han puesto gruesamente, digamos, con la campaña del rechazo.
La nuova Costituzione, che ambisce a fare del Cile un paese plurinazionale, interculturale, con autonomie regionali forti e attento all'ecologia, ha la strada tutta in salita. Essere stata concepita dagli eletti del popolo, dopo le grandi proteste dell'estaido sociale di 3 anni or sono, non sarà sufficiente a farla approvare.
Vi lascio allo sport, grazie per averci seguito, un buon pomeriggio.